Vogliamo aprire la parola di Dio nella lettera che Paolo scrisse a Tito. Leggiamo nel capitolo 2, dal versetto 11 in avanti. Tito 2, dal versetto 11 in avanti. Infatti, la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga zelante nelle opere buone. Parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità, nessuno ti disprezzi. Paolo in Prima Corinzi al capitolo 15 scrive: «Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono». Gli uomini di Dio, gli uomini che hanno conosciuto Dio, parlano in questi termini. Per la grazia di Dio io sono quello che sono. Sappiamo che Paolo fu un uomo grandemente usato dal Signore. Il suo ministero ebbe una portata straordinaria, enorme. Aprì tantissime chiese. Ci furono tante vite rinnovate grazie al suo ministero. Per dire, Giovanni, che visse più a lungo di Paolo, non fece le stesse cose che fece Paolo. Ma Paolo lo sottolinea, lo precisa, per la grazia di Dio io sono quello che sono, non per i miei meriti, non per le mie capacità, per la grazia di Dio, per il suo dono, per la sua forza, per la sua capacità. Gli uomini di Dio parlano in questi termini. Mettono davanti alla loro vita la grazia di Dio. Chi non conosce il Signore parla in un'altra maniera. Io sono quello che sono grazie a me. Io sono arrivato a un certo punto grazie a me. Io sono quello che sono grazie alle mie conoscenze, grazie alla mia forza, grazie alle mie eccetera eccetera. Oppure, sempre chi non conosce il Signore può dire, io sono quello che sono e non ci posso fare niente. Non posso cambiare, non posso modificare, sono disperato, sono agli estremi, io sono quello che sono. Ma chi conosce il Signore afferma con umiltà, come Paolo, che per la grazia di Dio, solo per la grazia di Dio, io sono quello che sono. Io sono quello che vedete, io sono quello che sono. La volta precedente abbiamo iniziato a meditare il testo di Tito capitolo 2 e abbiamo visto un po' il significato della grazia di Dio. E abbiamo visto la capacità della grazia di Dio di salvare tutti gli uomini. E che questa grazia non è una cosa astratta, ma si è manifestata, si tratta della persona del Signore Gesù. Egli è la grazia di Dio, si è manifestato per la salvezza degli uomini. E usando le parole sempre del Signore Gesù, possiamo affermare che la grazia di Dio è il riposo che Dio dona all'uomo. Il riposo, il vero riposo, l'unico riposo, l'abbondante riposo che Dio dona agli uomini attraverso la sua grazia. Dice Gesù: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre. Gesù è il riposo che dona agli uomini. Ecco la grazia di Dio. Cerchi riposo? Cerchi una vera e duratura pace nella tua vita? Gesù è il tuo riposo, Gesù è la tua pace, Gesù è la grazia di Dio che si è manifestata al mondo. E il testo appunto di Tito 2 afferma che questa grazia si è identificata, si è manifestata nella persona di Gesù. Quindi parlare della grazia di Dio vuol dire parlare di Gesù. Approfondire la conoscenza della grazia di Dio vuol dire approfondire la conoscenza del Figlio di Dio. Contemplare, riflettere, pensare alla grazia di Dio non è qualcosa di astratto, ma vuol dire contemplare, ammirare, riflettere, pensare al Signore Gesù. Affidarsi alla grazia di Dio non è una cosa scaramantica, ma significa affidarsi al Figlio di Dio, all'onnipotente Figlio di Dio. E tutto ciò, Gesù rappresenta tutto ciò che serve al cuore dell'uomo. Senza di Gesù non c'è pace, senza di Gesù non c'è grazia, senza di Gesù non c'è riposo. La grazia di Dio è ciò che serve all'uomo, la grazia di Dio soddisfa i bisogni del cuore dell'uomo. E continuando a vedere il testo di Tito, dai versetti 12 a 14 abbiamo il potere educativo della grazia di Dio. Il potere educativo. Infatti è scritto che la grazia di Dio ci insegna. Ci insegna. Ecco il carattere educativo della grazia di Dio. Ci insegna a rinunciare alle impietà, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in modo santo, aspettando il ritorno del Signore. E quindi Paolo, nel proseguire intorno alla grazia di Dio, dice che la grazia di Dio non si limita solo a salvare gli uomini e li mette da parte, no, li salva e li educa, li forma da un punto di vista spirituale, non li lascia nell'ignoranza, ma li istruisce. C'è una scuola di vita cristiana da quando ci si mette nelle mani del Signore. Da quando accettiamo il Signore, ecco che parte una formazione. Però prima bisogna accettare Gesù come Salvatore. La grazia è prima salvifica e poi ci istruisce. E questa istruzione inizia dalla conversione e quando termina? Mai. Tutta la vita il Signore, per tutta la vita, ci educa, ci forma, ci istruisce, ci insegna. Il termine istruire, che usa Paolo, veniva utilizzato per evidenziare l'educazione che i genitori fanno verso i loro figli, applicano verso i propri figli. Quindi istruire vuol dire educare, proprio come fanno i genitori per i propri figli. Li educano nelle cose positive e li educano anche nelle cose negative, dicendo loro non bisogna fare determinate cose, non devi fare così, non devi dire così. L'educazione è sia positiva che negativa, ci sono aspetti positivi e negativi. E qui Paolo porta avanti lo stesso concetto. Ci sono aspetti, come vedremo dopo, negativi che dobbiamo eliminare dalla nostra vita e aspetti positivi che dobbiamo sviluppare, accrescere e amplificare nella nostra vita. Abbiamo detto che la grazia di Dio non è una cosa astratta, ma è la persona del Signore Gesù. Egli, sappiamo dai Vangeli, è il Maestro e ha ben ragione, può insegnare. Dice lui stesso: voi mi chiamate Maestro Signore e dite bene, perché io lo sono. Il Signore Gesù è colui che ci insegna, l'unico Maestro eccellente, perfetto, completo, che può educarci nelle sue vie. Sempre lui dice: imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Quindi, leggendo il Vangelo, leggendo la vita di Gesù, noi siamo istruiti da lui stesso, vedendo il suo modo di fare, il suo modo di parlare, il suo modo di agire. Impariamo dalle pagine del Vangelo le cose direttamente dal Signore Gesù. Ma non solo. Oggi, oltre quindi a vedere il Signore Gesù dal Vangelo, oggi Egli ci insegna, ci guida, ci consiglia e ci nutre attraverso la persona dello Spirito Santo. Infatti, quando siamo stati redenti, salvati, siamo andati sotto la tutela dello Spirito Santo e della Sua parola. Il Signore ci continua a istruire, ci continua a proteggere, ci continua a formare attraverso la persona divina dello Spirito Santo e attraverso la Sua parola. Non siamo lasciati alle nostre scelte, alle nostre, autoistruzioni. No, il Signore ci ha dato la Sua parola e la guida dello Spirito Santo. Dirà l'Apostolo Giovanni, la sua unzione, cioè lo Spirito Santo, vi insegna ogni cosa. E Paolo dirà in Prima Corinzi al capitolo 2, lo Spirito che viene da Dio ci è stato dato per conoscere le cose che Dio ci ha donate, e noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo. Vedete? Abbiamo la persona divina dello Spirito Santo che attraverso le pagine della Scrittura ci istruisce, ci insegna. La grazia di Dio ci insegna, ci insegna. Quindi la persona che è in Cristo sappiamo essere una nuova creatura, una nuova vita, ma questa vita poi deve brillare, non deve rimanere nascosta, si deve vedere. E questo lo si può fare attraverso l'azione dello Spirito Santo in noi. Dirà sempre Paolo in Prima Corinzi al capitolo 1 che in Cristo Gesù, Egli, Gesù, è stato fatto per noi sapienza, è stato fatto Gesù per noi giustizia, è stato fatto per noi santificazione e redenzione. Cioè, nell'unione con il Signore Gesù, noi abbiamo tutto, perché è Lui che fa per noi. Noi non dobbiamo fare nulla, ma rimetterci nella Sua persona, lasciarci guidare da Lui, perché quando Lui vive, trova spazio nella nostra vita, Egli è per noi giustizia, santificazione, redenzione e sapienza. Quando vive Gesù in maniera piena in noi, ecco che ci sono i risultati. Quando invece viviamo la nostra vita con testardaggine, orgoglio e caparbietà, ecco che esce tutto l'opposto. Il problema non è il Signore, siamo noi. Se lasciamo spazio a Lui come credenti, Egli è per noi ciò che ci serve, sapienza, giustizia, santificazione, redenzione. Cosa ci insegna il Signore Gesù? E Paolo entra nel dettaglio e ci insegna, versetto 12, a rinunciare al peccato, ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane. La potenza di Dio, tramite lo Spirito Santo che dimora in noi, non solo ci ammonisce, ma ci mette in grado di resistere al peccato e di abbandonarlo. In che modo? Dirà sempre Paolo in Romani al capitolo 6, presentando noi stessi a Dio come dei morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Dio può cambiare le nostre vite, può modificarle, quando noi ci rimettiamo nelle sue mani. Il verbo che usa Paolo, rinunciare, vuol dire, implica una volontà consapevole, che è finalizzata ed è anche quotidiana. Significa dire no una volta per tutte. Significa confessare e allontanarsi una volta per tutte da tutto ciò che è peccaminoso e distruttivo e che offende il Signore. Significa rinunciare, abbandonare una volta per tutte le impietà e le passioni mondane. Una volta per tutte. È una ferma decisione con il Signore di evitare, di rinunciare alle impietà e alle passioni mondane. Cosa sono le impietà? Ebbene, le impietà è l'opposto della pietà, una mancanza di riverenza verso Dio, un disprezzo della persona divina. Quindi rinunciare all'impietà significa rinunciare a ciò che disprezza il Signore, a ciò che fa del male al Signore. E noi sappiamo che l'empio non è necessariamente una persona malvagia esternamente, ma è una persona che non lascia spazio nella sua vita a Dio. Non lascia spazio. Quando non lasciamo spazio a Dio, ecco che stiamo comportandoci da empi. E Paolo ci dice che dobbiamo rinunciare a questo atteggiamento. Rinunciate a questo atteggiamento. Fatene a meno, una volta per tutte. Rinunciate a non lasciar spazio al Signore. Anzi, aprite il vostro cuore al Signore. Fate sì che Lui dimori nella vostra vita in maniera piena. Se non lo fate, vi state comportando come un empio. E la grazia di Dio ci insegna a rinunciare a questo atteggiamento. Ma poi dice Paolo, rinunciate anche alle passioni mondane, e che sono quei desideri che appartengono al mondo, sono del mondo, passioni mondane, che non sono necessariamente delle passioni malvagie, ma sono tutte quelle passioni legate a ciò che è terreno. E Giovanni dice nella sua prima lettera, tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E Pietro usa un termine diverso da Paolo, dice astenetevi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. E Paolo in Timoteo dice fuggite questi desideri insensati e funesti e che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Fuggite le passioni giovanili. E qui nel testo di Tito rinunciate alle passioni mondane. Il Signore ci educa, ci istruisce dicendoci di rinunciare a queste cose. Le passioni mondane, cioè a tutto ciò che è del mondo e che vuole dare sicurezza. Delle volte anche noi cerchiamo delle cose nel mondo per avere sicurezza, per avere calma, per avere, come dire, serenità nelle cose del mondo. Ma questo è sbagliato. È sbagliato. Dobbiamo rinunciare a ciò che è del mondo, alle comodità del mondo, alle tradizioni del mondo e affidarci invece al Signore, al suo riposo, alle sue cose, alla sua bontà, al suo amore. Anche i credenti possono cadere in questo tranello, cioè essere attratti dalle passioni mondane che sembrano dare sicurezza. Ma la parola di Dio ci dice rinuncia, rinuncia una volta per tutte, rinuncia a queste passioni mondane. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. E chiaramente, dice Paolo, se viviamo dello Spirito, camminiamo altresì guidati dallo Spirito. Non diciamo solo parole, andiamo sul concreto. Andiamo sul concreto. Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo. E giustamente Samuele Negri, nel suo commentario, dice le rinunce per Dio non sono come le rinunce del mondo, ma sono delle rinunce che arricchiscono. Se rinunciamo a Dio, noi siamo i più miserabili di questa terra. Ma se rinunciamo per Dio, la nostra vita si va ad arricchire. È un arricchimento unico e sublime. Uno delle volte dice, ah, ma la vita cristiana è tutta una serie di rinunce, rinunce, rinunce. No, rinunce delle cose del mondo. Ma ecco che Dio fornisce altre cose, ci arricchisce. E infatti ci dice Paolo che oltre la grazia di Dio, oltre a insegnarci a rinunciare, ci dice che ci insegna a vivere una vita santa, il versetto sempre 12. Ecco il carattere pedagogico della grazia di Dio. Non si ferma solo a dire no, 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 ma ci dice anche delle cose positive. A vivere una vita santa, a vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Innanzitutto il Signore vuole la nostra felicità, non vuole vederci tristi, vuole la nostra felicità. Egli desidera farci vivere, infatti Paolo dice a vivere, vuole farci vivere in questo mondo però attraverso una vita abbondante. Ecco la straordinaria differenza, il Signore Gesù è venuto per donare vita e questa vita è abbondante. La vita del Signore è abbondante, superiore a quella del mondo, va oltre, oltre. E Lui vuole che viviamo questa vita nel mondo. Non dice andatevi a nascondere da una parte sulle montagne evitando i contatti col mondo. No, vivete la vita che io vi do, questa vita abbondante, nel mondo. Nel mondo. Come dobbiamo vivere questa vita? In maniera moderata. E questo riguarda il nostro rapporto con noi stessi. In maniera moderata, cioè avendo un autocontrollo e una semplicità di vita. Mediante lo Spirito Santo, ecco che il Signore ci aiuta a controllare la nostra vita, ad essere moderati, ad essere semplici. La differenza che vi è tra il credente rispetto a chi non conosce il Signore è appunto quello di avere un equilibrio mentale, avere un discernimento spirituale che non viene da noi, ma dal Signore. Queste cose chi non conosce il Signore non le ha, ed ecco che quindi può essere equilibrato, può essere moderato, può autocontrollarsi, perché ha lo Spirito Santo nella propria vita e può vivere in maniera moderata, ed è quello che ci chiede il Signore. Solo quando c'è lo Spirito Santo nella nostra vita possiamo vivere in maniera moderata. La vita cristiana va innanzitutto vissuta in questo modo, in maniera equilibrata, con discernimento, con maturità. E poi, dice Paolo, voi ci insegna a vivere in maniera giusta, in maniera giusta. E tale modo lo si impara quando siamo ai piedi della parola di Dio. Più stiamo attaccati alla parola di Dio, più riusciamo a vivere, capiamo come vivere giustamente con quelli che ci circondano, nella nostra assemblea, nella nostra famiglia, sul posto di lavoro. Ma lo impariamo ai piedi della parola di Dio, l'unica parola giusta, non ce ne sono altre. Stando ai piedi della parola di Dio, vediamo il Signore Gesù come si è comportato in maniera giusta con gli uomini, come gli altri uomini di Dio hanno vissuto la loro vita in maniera giusta, ma lo impariamo leggendo la parola di Dio. Essa ci insegna come, attraverso la parola di Dio, a vivere in maniera moderata e anche giusta. E quindi il nostro sforzo, tra virgolette, dovrebbe essere il nostro piacere quotidiano, deve essere quello di essere sempre ai piedi della parola di Dio. E poi ci dice che bisogna vivere in questo mondo in modo santo, ci insegna a vivere in modo santo, cioè, e questo si riferisce al nostro rapporto con il Signore. E io lo posso imparare, questo rapporto di vivere in modo santo, quando sono in stretta comunione con il Signore. Più sono in comunione con Lui, più la mia vita è santa, più la mia vita dimostra di essere una vita rinnovata. Quindi vivendo nel mondo, mettendo in pratica queste tre caratteristiche, quindi vivendo in maniera moderata, in maniera giusta, in maniera santa, ecco che la gente intorno a noi viene testimoniata. Sa che c'è una vita diversa di fronte a loro. Se ci sono queste caratteristiche nella nostra vita, e le possiamo avere stando a contatto con il Signore, la gente vedrà la potenza di Cristo che ha rinnovato quelle vite. Ed è una testimonianza, senza parlare. Vivendo in maniera moderata, in maniera giusta e in maniera santa, le persone vedranno delle vite diverse. Vedranno la potenza di Cristo manifestata in quelle vite. Quindi ecco che alla fine non sono delle richieste di Paolo per dire fate e basta, no, perché porta dei risultati nella vita degli altri uomini. Vedendo queste vite rinnovate, le persone possono ricevere in maniera indiretta il messaggio del Vangelo. Il messaggio del Vangelo. E potrebbe essere un punto di partenza per poter parlare alle persone. La grazia di Dio che salva e ci insegna dunque a vivere in questo modo, in modo moderato, giusto e santo, fa un'altra cosa, ci illumina il futuro, ci insegna ad aspettare il ritorno del Signore, versetto 13, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Questo versetto ci parla di due epifanie, cioè di due apparizioni. Il brano da 11 a 15 ci parla della prima apparizione del Signore Gesù, quando è venuto sulla terra, e poi ci parla, versetto 13, di quando Lui tornerà in gloria. Ci sono due apparizioni e dentro a queste due apparizioni c'è la nostra vita cristiana. Quindi possiamo dire che il Vangelo ci condiziona, perché da una parte ci porta a ricordare la grazia di Dio che ha compiuto verso di noi, perdonandoci tutti i peccati, e quindi è uno stimolo a ricordare, come abbiamo fatto questa mattina, ciò che ha fatto il Signore per noi, ma il Vangelo poi ci stimola a vivere una certa maniera perché ci ricorda che il Signore sta per tornare. Quindi ci condiziona. Questo è quello che dice il testo. Vi ricordo ciò che ha fatto per voi il Signore, ma io vi stimolo a vivere una certa maniera perché il Signore sta per tornare. Le due epifanie. Il Vangelo quindi ci condiziona. Alla prima apparizione, qui è Paolo che scrive a Timoteo, del Salvatore nostro Gesù Cristo, egli ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Alla seconda apparizione, Cristo Gesù deve giudicare i vivi e i morti e stabilire il suo regno. E quindi siamo chiamati a osservare, dice la parola di Dio, questa parola, da uomini senza macchia, irreprensibili, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. E dobbiamo rallegrarci, nel frattempo, perché ci è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, assegnerà in quel giorno, ma non solo al semplice credente, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Quindi questo testo porta ad un livello altissimo la nostra salvezza. Vedete, siete stati salvati per grazia, ma sappiate che andrete alla presenza del Signore. C'è qualcosa di straordinario nella salvezza che ha prodotto il Signore. Quindi il Signore ci insegna a vivere la grazia di Dio in questo mondo aspettando il ritorno del Signore. Dobbiamo operare nel senso che continuamente dobbiamo rinunciare alle impietà e alle passioni mondane, dobbiamo vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, ma fare queste cose nell'attesa, con uno spirito di attesa del ritorno del Signore. E infine Paolo dice che la grazia di Dio ci insegna ad essere zelanti nelle opere buone. Rileggiamo il versetto 14, è interessante. Egli ha dato se stesso per noi, pensate, egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga. Chi crede nel Signore è del Signore. Chi accetta il Signore Gesù appartiene al Signore Gesù. Abbiamo queste sicurezze nel mondo? Perché dobbiamo prendere le sicurezze del mondo quando noi apparteniamo al Signore? E poi dice, un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Zelanti, zelanti. Non siamo stati salvati per far parte di un piccolo gruppo, di un club particolare, no. Siamo stati salvati per entrare nelle opere che Dio ha preparate per noi. E queste opere devono essere fatte in maniera con zelo. Che vuol dire essere zelanti? È una parola che deriva dagli zeloti. Erano delle persone appassionate in quello che facevano, nel proteggere, nel portare avanti le loro idee. Erano persone che non facevano alcun compromesso e lo facevano con passione, ardore. E Paolo dice, voi dovete fare la stessa cosa per le opere di Dio. Dovete essere appassionati, presi, che nulla vi debba distrarre per le opere del Signore. Zelanti nelle opere del Signore. Oggi cosa vediamo? Fiacchezza, apatia, noia. Ecco il richiamo della parola di Dio. La grazia di Dio ci insegna ad essere zelanti nelle opere di Dio. Chi in un modo, chi in un altro, chi con il proprio dono, eccetera, eccetera. Zelanti nelle opere buone. Il Signore Gesù, durante il discorso sul monte, parlando alle persone che gli erano attorno, gli disse: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Quindi le opere servono a fare la volontà di Dio, ma anche per glorificare Dio. C'è sempre un ritorno alla gloria del Signore. E la stessa cosa lo troviamo in Prima Pietro, dove dice: avendo voi una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio. Vedete, è sempre collegato. Le buone opere non sono finalizzate per la nostra gloria, ma per il Signore. E le dobbiamo fare in maniera zelante, appassionata, coinvolgente. La grazia di Dio ci insegna anche questo aspetto. Quindi, cosa abbiamo visto? Che la grazia, innanzitutto, è di Dio. Se oggi possiamo essere salvati, perdonati, è per la grazia di Dio. Se oggi abbiamo i peccati perdonati, è per la grazia di Dio. Se oggi abbiamo un futuro nel cielo, è per la grazia di Dio e non la nostra. La grazia di Dio salva, la grazia di Dio non è rimasta astratta, ma si è manifestata nella persona del Signore Gesù. E questa grazia, il Signore Gesù, ci insegna a rinunciare, abbiamo visto, alle impietà e alle passioni mondane, e a vivere la vita cristiana, quella vita abbondante, nel mondo, in modo moderato, in modo giusto, in modo santo, con l'aiuto dello Spirito Santo. E poi ci insegna ad aspettare il Signore, il suo ritorno, e a operare, e ad essere zelanti nelle opere buone. Che sia così per la mia vita e per ciascuno di voi. Amen. Amen.